origine, percorso e trasformazione del SARS-CoV-2. Le 200 mutazioni genetiche più ricorrenti del SARS-CoV-2 offrono spunti interessanti per capire le sue origini e l'iniziale diffusione pandemica. Il coronavirus SARS-CoV-2 era tra noi già a fine 2019, ma non da molto prima, lo conferma lo studio del profilo genetico di oltre 7500 campioni virali estratti da altrettanti pazienti con Covid-19. La ricerca di University College London pubblicata sulla rivista scientifica Infection, Genetics and Evolution cerca di ricostruire origine e diffusione del SARS-CoV-2 a partire dalle sequenze genetiche analizzate nei laboratori di tutto il mondo. In particolare, sono state individuate 198 mutazioni genetiche apparse più volte in modo indipendente, che potrebbero spiegare come il patogeno ha cercato di adattarsi all'uomo durante i primi mesi della pandemia. Indagini a ritroso. I virus mutano in continuazione e le mutazioni in sé non sono un dato allarmante o inaspettato, anzi il SARS-CoV-2 finora non si è mostrato in grado di cambiamenti degni di nota. Le microvariazioni trovate nello studio non dicono nulla sulla velocità con cui il SARS-CoV-2 sta mutando né, per ora, sulla sua contagiosità o pericolosità. Piuttosto, queste alterazioni possono aiutarci a ricostruire le prime tappe della storia della Covid-19, dirci, cioè, quando il patogeno ha compiuto il salto di specie e come si è diffuso nel mondo. Più arrivi inevitabili. Nei paesi più colpiti dalla Covid-19 si registra un'ampia porzione della varietà genetica globale del virus, significa che sin dall'inizio l'epidemia si è diffusa a macchia d'olio e che non esistono singoli pazienti zero per ogni paese. Per esempio, in molte nazioni duramente coinvolte dall'infezione, come il Regno Unito, la diversità genetica dei virus analizzati è praticamente pari alla diversità genetica dei campioni raccolti nel resto del mondo. La prova che il SARS-CoV-2 è entrato nel Regno Unito più volte in modo indipendente e non attraverso una singola persona contagiata. Sempre lo stesso epicentro. Le sequenze genetiche mostrano che i campioni di SARS-CoV-2 condividono un comune antenato emerso in Cina a fine 2019, il passaggio dall'animale all'uomo sarebbe avvenuto allora, ed è improbabile che il patogeno fosse in circolazione nell'uomo prima che fossero individuati i primi casi a Wuhan. Anche l'iniziale trasmissione da uomo a uomo sarebbe avvenuta in Cina, e da lì l'infezione si sarebbe diffusa al resto del mondo attraverso viaggi e commercio. Sono stati i contatti tra individui a creare i presupposti per la pandemia e non la capacità del virus di variare. Inalterate. In ogni caso le mutazioni non sono equamente distribuite nell'intero profilo genetico del virus, alcune parti del SARS-CoV-2 continuano a mutare poco e su questo zoccolo duro dovrebbe concentrarsi la ricerca di vaccini e terapie per non rischiare di vanificare gli sforzi prendendo di mira caratteristiche mutevoli. Focalizzando gli sforzi sulle sezioni che mutano meno avremo più speranze di trovare soluzioni a lungo termine contro la Covid-19. Come si ricostruisce l'albero genealogico del coronavirus? Eseguita a Milano l'analisi filogenetica dei primi 3 genomi completi del coronavirus in Lombardia, che cosa significa e che cosa si è scoperto? Un gruppo di scienziati dell'Università Statale e dell'Ospedale Sacco di Milano ha identificato i primi 3 genomi completi del nuovo coronavirus, il SARS-CoV-2 all'origine dell'epidemia di Covid-19, isolati da pazienti contagiati in Lombardia. Attraverso analisi genetiche il team ha cioè ricostruito la collocazione familiare del virus ricavando informazioni importanti sulle origini del patogeno e sui tempi della sua diffusione in Nord Italia. Le analisi sono state coordinate da Gian Guglielmo Zechinder, Claudia Balotta e Massimo Galli, che avevano in precedenza portato a termine l'isolamento di 3 ceppi di nuovo coronavirus circolanti nell'area di Codogno, Lodi. Abbiamo raggiunto telefonicamente Zechinder, professore di igiene e salute pubblica presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco della Statale, per farci spiegare meglio l'importanza di questo lavoro. Coronavirus Covid-19. Che cosa c'è da sapere? Affinità e parentele. L'analisi filogenetica, spiega Zechinder, è lo studio sulla comparazione dei genomi dei virus isolati, le cui sequenze sono state depositate in banche dati pubblicamente accessibili. Per l'epidemia in corso abbiamo a disposizione campioni che vanno dai virus cinesi di metà fine dicembre fino al 3 marzo 2020, ma forse anche oltre. Noi abbiamo caratterizzato i ceppi e i genomi di virus isolati in Lombardia e abbiamo ricostruito la loro sequenza genetica. A quel punto abbiamo comparato queste sequenze con tutte le altre sequenze disponibili. Queste informazioni hanno permesso di evidenziare alcune somiglianze dei coronavirus nostrani con altri circolati nel mondo. È emerso che i virus che stanno circolando in Lombardia sono simili, cioè dello stesso gruppo, ad altri virus isolati in Europa, in particolare in Germania e Finlandia, e in paesi dell'America centrale e meridionale. Sono inoltre molto simili, stesso ceppo, all'altra sequenza italiana ottenuta nell'area dell'Odigiano e depositata dall'Istituto Superiore di Sanità. Isolare un virus, che cosa significa? Origine confermata. Le analisi hanno confermato la provenienza cinese del virus, sulla base della somiglianza degli acidi nucleici, il genoma del virione, l'unità fondamentale del virus, nostra direzione redazionale. Abbiamo cercato di capire dove il SARS-CoV-2 è presente e quando è entrato, immaginando i risultati delle analisi filogenetiche come un albero. Le sequenze di genomi dei virus cinesi stanno alla base, sono le radici, ma questo non ci stupisce, è un fatto ben documentato. Per la cronistoria della diffusione della malattia occorrono ulteriori analisi, ma la stima preliminare sull'ingresso dei coronavirus nel grappolo cluster italiano corrisponde a un periodo che precede di diverse settimane il primo caso evidenziato in Italia, il 21 febbraio. In evoluzione. Lo studio documenta inoltre la capacità del nuovo coronavirus di mutare nel tempo. I dati preliminari che abbiamo, che riguardano per il momento solo le tre sequenze analizzate, ci dicono che questo è un virus capace di mutare abbastanza intensamente, abilità comune per i virus a RNA. Le tre sequenze che abbiamo sono infatti abbastanza diverse tra loro. La collaborazione internazionale è fondamentale per acquisire il maggior numero di informazioni possibile. Ovviamente più sequenze avremo a disposizione, più dati potremo ricavare. Pochi risultati non bastano per giungere a conclusioni. Analisi di questo tipo sono mezzi importanti per studiare le infezioni emergenti, ed è necessario affiancarle alle più tradizionali misure di sorveglianza. 5 marzo 2020 Elisabetta Intini. I tamponi a secco in arrivo dagli USA, precisi ed economici. Perché non si fanno più tamponi? Perché scarseggiano i reagenti di cui hanno bisogno? I nuovi, che ne fanno a meno, avrebbero un'accuratezza pari o superiore a quelli tradizionali. Se l'efficacia venisse confermata, si potrebbe procedere alla produzione su larga scala. La necessità di effettuare test a tappeto per individuare i soggetti positivi alla Covid-19 è stata ostacolata anche dalla difficoltà di reperire le soluzioni chimiche dove vengono immersi i tamponi prima di essere analizzati. Ora, invece, secondo un team di ricercatori dell'Università di Washington, i tamponi a secco ovvierebbero a questo problema e potrebbero essere prodotti su larga scala. Lo studio, che deve ancora superare il processo di revisione in peer review, offre risultati promettenti su un totale di 11 test campione effettuati su pazienti affetti da Covid-19. Il nuovo metodo avrebbe rilevato l'RNA virale di SARS-CoV-2 in 9 casi, mentre il tampone convenzionale in 8. Tampone classico, vostro tampone a secco. Normalmente un test diagnostico per il coronavirus passa attraverso 4 fasi. Prima di tutto si raccoglie un campione di saliva e muco attraverso un cotton fioc passato nel naso o nella bocca del paziente, vedi video più sotto. Il campione viene quindi conservato in una soluzione chimica e trasportato in laboratorio, dove viene rielaborato prima di essere analizzato. Solo a questo punto viene estratto l'RNA virale di SARS-CoV-2. Il nuovo metodo diagnostico elimina 2 passaggi. Il campione non deve essere conservato in una soluzione chimica e nemmeno rielaborato, ma viene trasportato a secco e, una volta in laboratorio, il livello di RNA virale viene misurato utilizzando una soluzione chimica più facilmente reperibile. Una soluzione che, ci arriviamo più sotto, risolverebbe il problema dei relativamente pochi tamponi che ancora si fanno anche in Italia. Coronavirus, l'OMS invita a moltiplicare i tamponi. Speranza. Nonostante sia necessario testare il metodo su un maggior numero di persone per confermarne l'efficacia, secondo i ricercatori i primi risultati sono incoraggianti e fanno ben sperare. Se tutto andrà per il verso giusto, sarà possibile utilizzare questi test per verificare la presenza di SARS-CoV-2 su un numero sempre maggiore di persone, riuscendo così a controllare i contagi da Covid-19. Il problema della mancanza dei reagenti è molto attuale anche in Italia, come segnala il Post. In Toscana, per esempio, sono arrivati dal governo 190.800 tamponi, ma senza i reagenti. Il problema, ha spiegato Invitalia, l'agenzia nazionale diretta dal commissario straordinario per l'emergenza da coronavirus Domenico Arcuri, a cui competono le misure di rifornimento di materiali e attrezzature sanitarie, nostra direzione redazionale, è che ogni laboratorio di analisi dei tamponi ha i suoi macchinari, e a macchinari diversi corrispondono reagenti chimici diversi. Di fatto gli approvvigionamenti sono di competenza regionale perché è complicato comprare reagenti a livello nazionale per ogni macchinario diverso. Fin da marzo era emerso che il limite principale nel fare più test per il coronavirus non fossero i tamponi in sé, che non mancavano e non mancano, ma i reagenti chimici. 8 maggio 2020 Chiara Guzzonato. Covid-19. I rischi legati all'obesità. La Covid-19 si manifesta in forme più gravi nelle persone fortemente in sovrappeso, tra le cause alti livelli di infiammazione e squilibri immunitari. Le persone che soffrono di obesità dovrebbero osservare in modo ancora più scrupoloso le misure di distanziamento sociale e igiene delle mani per proteggersi dalla Covid-19. Nei pazienti fortemente in sovrappeso, infatti, il decorso dell'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 è tipicamente più grave, come sembra emergere da una serie di studi epidemiologici. Questa maggiore suscettibilità dovrebbe portarci a incrementare le misure per la tutela della salute pubblica nelle aree geografiche e nelle fasce di popolazione in cui la malnutrizione e l'obesità sono più diffuse. Problemi respiratori. Le persone con obesità che si ammalano di Covid-19 rischiano più spesso di dover essere sottoposte a ventilazione polmonare. Un'indagine sui pazienti Covid in terapia intensiva svolta in Francia e riportata su The Conversation rivela che per il 90% dei contagiati gravemente in sovrappeso con forme gravi di infezione si è resa necessaria la ventilazione meccanica. A New York, oltre 2 pazienti su 5 attaccati a ventilatore erano obesi. L'eccesso di grasso corporeo sul petto e sulla pancia può comprimere i polmoni, rendendo difficile riempirli secondo la loro massima capacità. Tutto ciò può creare stress respiratorio già in partenza nei pazienti con obesità, senza contare che essere in sovrappeso comporta anche una maggiore richiesta di ossigeno dell'organismo. È quanto basta per creare delle condizioni di rischio iniziali di fronte a un'infezione che interessa largamente le vie respiratorie e il sistema cardiocircolatorio. Ma la severità dei sintomi di Covid-19 sui pazienti obesi è tale che deve per forza richiedere anche altre spiegazioni. Quali fattori meno noti predispongono a forme gravi di Covid-19? Eccesso di difese. Le persone con obesità sono più spesso affette da infiammazione diffusa e squilibri del sistema immunitario. Nel loro sangue sono più frequentemente presenti i marcatori infiammatori rilevati nelle infezioni da Covid-19. Inoltre, il tessuto adiposo è una riserva naturale di grandi quantità di cellule immunitarie, come macrofagi e linfociti. I primi divorano gli agenti infettivi, i secondi allertano il resto dell'organismo della presenza di un patogeno pericoloso. Questa riserva immunitaria extra potrebbe rendere i pazienti Covid obesi a più alto rischio di sviluppare una tempesta di citochine, la reazione immunitaria spropositata che può provocare su organi e tessuti più danni dell'infezione stessa. Al momento ci sono centinaia di potenziali farmaci allo studio contro Covid-19, alcuni di questi sono immunosoppressori, altri agiscono come antinfiammatori. Occorreranno mesi per sapere se funzionano, nel frattempo occorre scongiurare il più possibile eventuali rischi di infezione. 8 maggio 2020 Elisabetta Intini. L'anticorpo che blocca il coronavirus nelle colture cellulari. Un anticorpo selezionato in laboratorio impedisce ai coronavirus SARS-CoV-2 e SARS-CoV di proliferare, potrebbe essere sfruttato anche contro future infezioni. Un anticorpo selezionato e identificato in laboratorio si lega alle spicole o spiche, le proteine virali di superficie che il SARS-CoV-2 usa per attaccare le cellule e neutralizza il patogeno bloccandone l'ingresso nell'organismo. Lo scudo in questione è un anticorpo monoclonale, un tipo di molecola sintetizzata in laboratorio e progettata per riconoscere e neutralizzare un unico specifico antigene, imitando la risposta del sistema immunitario. Queste proteine, che sono prodotte a scopo diagnostico e terapeutico e poi clonate, sono già da tempo utilizzate per trattare alcuni tipi di cancro e nella cura di certe malattie autoimmuni. Un'arma sintetica. L'anticorpo in questione si chiama 4711 ed è stato ricavato da un gruppo di scienziati dell'Università di Utrecht, Paesi Bassi, che ha descritto il suo lavoro su nature medicine. La proteina è una sorta di chimera derivante da cellule umane e linfociti di topi. La linea di ricerca base di questi anticorpi parte da topi ingegnerizzati per produrre anticorpi simili a quelli umani che vengono messi in contatto con le spicole di coronavirus come quelli di SARS e MERS o di più innocue infezioni respiratorie. I topi producono anticorpi più o meno efficaci nel neutralizzare i patogeni. Quando i ricercatori li hanno messi alla prova con il SARS-CoV-2, l'anticorpo 4711 è riuscito a neutralizzare il patogeno che causa la Covid-19, stessa abilità dimostrata contro il SARS-CoV, il virus della SARS. La proteina esca contro Covid-19, promosso con riserva. La ricerca, che si fonda su un lavoro in buona parte compiuto prima dell'esplosione della pandemia, ha il merito di proporre un anticorpo che sbarra la strada a due tra i più pericolosi coronavirus noti e che potenzialmente potrebbe tornare utile in caso di futuri salti di specie di patogeni di questa famiglia. Ma lo studio ha anche alcuni grossi limiti, primo tra tutti quello di essere basato totalmente su colture cellulari. Prove più consistenti dell'efficacia dell'anticorpo si avrebbero con test su modelli animali. Al momento non è quindi possibile essere certi che questa strategia possa funzionare anche sull'uomo. Un filone di ricerche. Altre collaborazioni internazionali, in cui è coinvolta anche l'Italia, stanno testando diverse tipologie di anticorpi monoclonali, una strada per ricavare anticorpi molto simili a quelli umani che possano essere dispiegati nella cura dei pazienti infetti. Il principio combattere la Covid-19 sfruttando gli anticorpi è lo stesso alla base delle terapie con il plasma dei guariti. La differenza è che nel primo caso si parte da anticorpi sintetizzati, purificati e fatti moltiplicare in laboratorio. 7 maggio 2020 Elisabetta Intini.